Intanto ancora grazie per il tuo bel sermonetto e grazie anche a tutti coloro i quali si sono collegati in questo servizio sabbatico. Vi ringrazio anche da parte di Carmelo e Antonella per le continue preghiere in favore di Carmelo per la sua guarigione. E ci sono dei buoni segnali di miglioramento, sta migliorando e quindi per favore continuiamo a pregare tutti quanti affinché Dio il prima possibile lo possa rimettere nuovamente a poter lavorare a tempo pieno per l'opera di Dio. Questa è una grande benedizione che tutti quanti noi ci auguriamo. Per quanto riguarda poi i sermoni messi online, vi chiediamo di portare ancora un po' di pazienza, ma il prima possibile ci stiamo lavorando. Non appena saremo pronti, sarà recuperato anche il tempo perduto con gli altri sermoni, perché tutti quanti verranno messi online, non ne perderete, non se ne perderà nemmeno uno. Quindi Marcello ha detto bene, ci stiamo lavorando. Speriamo il prima possibile di poterli mettere tutti quanti nuovamente online. Veniamo a noi adesso alla seconda parte del mio sermone sulla Pentecoste, sul significato e su quello che rappresenta la festa di Pentecoste. Perché ci siamo lasciati domenica, nel giorno della festa di Pentecoste, con l'ultima scrittura che ho letto, dove diceva in Giovanni al capitolo 14: "Non vi lascerò orfani, tornerò". Bene, questa è la promessa che ha fatto Gesù Cristo ed è quella di non lasciarci orfani. Quindi per noi questa promessa deve essere una presa di coscienza radicale, e che naturalmente può cambiare meravigliosamente tutta la nostra vita, naturalmente instradando questa vita verso un'eternità nella famiglia di Dio, alla presenza del Padre Eterno e del suo figliolo Gesù Cristo. Noi sappiamo che Dio è spirito, dice in Giovanni. E quindi Giovanni al capitolo 4, versetto 24, dice: "Il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità". Ecco, quindi ciascuno di noi deve adorare Dio in spirito e verità. Il suo spirito, lo spirito di Dio, naturalmente ci deve perfezionare nel carattere, perché senza lo Spirito di Dio restiamo come dei genitori o figli incompleti. Restiamo incompleti senza lo Spirito di Dio, incapace di dare buoni esempi e di fare il bene. Il bene naturalmente senza scopi, perché c'è tanta gente che fa del bene solo per lo scopo di ottenere un contraccambio, un ricambio. Noi dobbiamo fare, Dio ci dice di farlo, senza scopi. E naturalmente tutto questo va fatto anche in modo costante. Quindi, i primissimi esseri umani, Adamo ed Eva, non sono stati un buon esempio da seguire per l'umanità, per tutti noi. E con quali risultati? Con il risultato che tutta l'umanità si è sviluppata su delle fondamenta che sono un miscuglio di bene e di male, cioè acquistando moltissima conoscenza fisica, ma pochissima saggezza spirituale. E questa è una miscela mortale che oggi tende proprio a minacciarci di estinzione totale, oggi più che mai questo potrebbe accadere. Quindi questa è una scelta per che sfida il nostro creatore, perché Dio aveva avvertito Adamo in modo amorevole di amarlo e di osservare la sua parola. Questo gli aveva detto Dio ad Adamo, di amarlo e di osservare la sua parola. Altrimenti, Dio disse, non potrai più dimorare insieme a me. Le nostre strade si divideranno. E così è stato. Dio però non ha abbandonato l'umanità a se stessa. Eh no, perché noi sappiamo che Dio è un padre buono, un padre amorevole, un padre giusto. Quindi Dio ha inviato Gesù, il suo unigenito figliolo, per riunire questa famiglia divisa. Perché la famiglia in realtà si era divisa con la disubbidienza di Adamo ed Eva. Infatti, in Giovanni, al capitolo 14, nei versetti da 21 a 20, 21 a 23, dice: E Gesù disse: Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io l'amerò e mi manifesterò a lui. Quindi, significa che i comandamenti sono importanti da essere osservati. E nel versetto 23 dice: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Prosegue ancora dicendo: Io sono la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco, nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo. Non si va al Padre per mezzo di San Pio o per mezzo di Maria o per mezzo di qualsiasi santo che esista al mondo. Si va al Padre solo ed esclusivamente per mezzo di Gesù Cristo. In altre parole, Gesù è colui che consente ai ravveduti di accedere nuovamente all'albero della vita. Solo Gesù ha questo potenziale. Difatti, in Genesi, capitolo 2, versetti da 15 a 17. Per favore, Genesi capitolo 2, versetti da 15 a 17. E dice così: L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, mangia di tutto quello che vuoi, anche in abbondanza, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. Solo uno era l'albero in cui era proibito l'accesso, ma ce n'erano centinaia a cui si poteva accedere per consumarlo come cibo. Perché dice: Nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Dio dice queste parole ad Adamo ed Eva. Quindi Dio mise i nostri progenitori davanti a una scelta di vitale importanza. Dovevano scegliere se continuare a cibarsi dell'albero della vita e dimostrare la loro fiducia e il loro amore nei confronti del loro creatore, ed anche il desiderio di continuare a vivere con lui, oppure se sfiduciarlo mangiando dall'albero della conoscenza del bene e del male. Ebbene, cosa fanno? Cosa hanno scelto? Sfidano Dio Naturalmente, questo sfidare Dio è stato tutto a loro discapito. Tutto contro loro stessi. Difatti, in Genesi, al capitolo 3, versetti 23 e 24, Genesi capitolo 3, versetti 23 e 24, dice: Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino di Edene, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. E così egli scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini, gli angeli, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante, una spada di fuoco per custodire la via all'albero della vita. Quindi vediamo come l'umanità ha sfidato Dio e continua a sfidare ancora oggi il suo creatore, scegliendo che cosa? Il frutto proibito, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. L'uomo si è arrogato una capacità che non ha ed un ruolo che non gli spetta, che nessuno gli aveva mai dato e che nessuno gli ha mai dato. Perché Dio voleva il meglio per Adamo ed Eva e anche per noi. Siamo stati noi che ci siamo arrogati di fare le cose in modo sbagliato. Cioè quello di stabilire da se stessi, da noi stessi, cosa è il bene e che cos'è il male, sfidando in questo modo l'amorevole istruzione del nostro creatore, del suo creatore. Questo è stato fatto e questa è stata una sfida mortale, è stata una follia, perché i due alberi descritti in Genesi 2 simboleggiano le due opposte attitudini e comportamenti. Il primo condurrebbe alla vita eterna, il secondo alla morte eterna. Quindi, per la scelta sbagliata dei nostri progenitori, tutto il genere umano ha conosciuto sofferenza e morte. Sofferenza e morte per una decisione sbagliata. Andiamo in Romani al capitolo 5, versetto 12. Romani capitolo 5, versetto 12 e dice così: Morte in Adamo, vita in Cristo. In Adamo abbiamo avuto la morte, in Cristo la vita eterna. Perciò, come per mezzo di un solo uomo, Adamo, il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, perché tutti abbiamo peccato. Quindi, per guarire e sconfiggere la morte, l'uomo deve prima accogliere e far dimorare dentro di sé lo Spirito Santo di Dio, quello che noi come festa abbiamo osservato domenica scorsa. Ricevere in noi lo Spirito Santo di Dio. Notate un particolare che ci riguarda molto da vicino. Adamo ed Eva furono cacciati via dall'Eden perché volevano acquistare la vita eterna. Come? Come la volevano acquistare la vita eterna? Nella disobbedienza, con la disobbedienza. E cari fratelli e sorelle, questa follia si perpetua fino ad oggi. Ancora oggi la gente vogliono acquisire il paradiso nella disobbedienza. Vogliono acquisire la vita eterna nel peccato. Follia, pura follia. L'umanità vuole i doni di Dio, ma nello stesso tempo sfida Dio. E come lo sfida Dio? Ignorandone i comandamenti. Oggi molti sono atei. Molti altri dicono: io credo in Dio, io amo Dio, dicono. Alcuni recitano il rosario dalla mattina alla sera. Alcuni parlano di Dio dalla mattina alla sera. Alcuni dicono di portare la parola di Dio di casa in casa. Ma quanti amano fare davvero la volontà di Dio? Quanti? Quanti sono? Io ne conosco pochi. Andiamo per favore in Matteo al capitolo 7, versetto 21. Matteo capitolo 7, versetto 21 dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Ma chi ci entrerà nel regno dei cieli? Chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Questi entreranno nel regno dei cieli. Chi fa la volontà di Dio. A questo noi siamo chiamati, a non portare la parola di casa in casa, a non dire il rosario dalla mattina alla sera, oppure di parlare di Dio dalla mattina alla sera. Non ho detto che non dico che non si deve parlare di Dio, assolutamente no, non è questo l'intento. Ma la cosa importante è fare la volontà del Padre di Gesù Cristo, che è il nostro Padre anche, il nostro Dio creatore. E in Marco, al capitolo 7, nei versetti da 6 a 8, Marco capitolo 7, nei versetti da 6 a 8, dice: ma egli, rispondendo, disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, così li chiama, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. C'è gente che parla di Dio dalla mattina alla sera. Cercano tutte le scuse buone per poter parlare di Dio. Difatti dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Vogliono apparire di essere dei buoni cristiani, di essere dei seguaci di Dio. Ma non è così che deve funzionare la cosa. E poi nel versetto 7 dice: ma invano mi rendono un culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E nel versetto 8: trascurando infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Questo è quello che fa la stragrande maggioranza degli uomini, la stragrande maggioranza di coloro i quali si ritengono di essere dei veri religiosi. E Dio dice in Romani al capitolo 3, nel versetto 23: poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questa è una ragione per cui Dio fino ad ora non si è palesato al mondo, ma si è palesato solo a pochi fedeli, a pochissimi fedeli. I nostri progenitori si convinsero che mangiando il frutto dell'albero proibito avrebbero conquistato da soli intelligenza, sapienza, benessere, felicità, immortalità, e che non era necessario fare la volontà di Dio. Non era necessario, secondo loro, fare la volontà di Dio. E questo avviene anche oggi. Oggi la gente si ritiene intelligente, sapiente e felice, crede in tutto e di più e credono anche che non è necessario fare la volontà di Dio. Questo crede oggi il mondo. Cos'è cambiato da allora ad oggi? Cos'è cambiato da Adamo ad ora? Nulla. Non è cambiato nulla. L'ambizione e la vanità le fecero dimenticare che l'intelligenza priva di saggezza è distruttiva. Priva della saggezza dello Spirito di Dio è distruttiva. Oggi la storia insanguinata ed infelice dell'umanità lo dimostra, lo sta dimostrando quello che noi stiamo vivendo oggi. Dio cacciò via l'uomo e la donna dal suo cospetto per impedire loro l'accesso all'albero della vita. E far vivere sulla loro propria pelle, sulla loro propria pelle, le dolorose conseguenze delle loro scelte sbagliate, fino a quando non vorrà ravvedersi e riconciliarsi con Dio. Oggi sono pochi, siamo pochi, quelli che ci stiamo riconciliando con Dio, quelli che ci siamo riconciliati con Dio. Quindi, il sacrificio, la risurrezione e l'ascensione di Gesù Cristo ci hanno riconciliati col Padre Eterno ed hanno reso disponibile lo Spirito Santo che Dio dona a coloro che gli ubbidiscono, come scritto in Atti al capitolo 5, versetto 32. Dio non dona il suo Spirito Santo a tutti e a chiunque indistintamente. Dio dona il suo Spirito Santo, dice in Atti al capitolo 5, versetto 32, a coloro che gli ubbidiscono. Questa è la stupenda opportunità che lo Spirito di Dio dimora in noi. E un giorno sicuramente saremo risuscitati da una morte che altrimenti sarebbe una morte eterna. Sarebbe stata una morte eterna senza Gesù Cristo. Andiamo per favore in Romani capitolo 8, versetto 11. Romani capitolo 8, versetto 11. Dice: e se lo spirito di colui, questo colui sarebbe Dio. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, abita in noi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti, vivificherà anche i nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Queste sono parole meravigliose, scritte su ispirazione divina dall'Apostolo Paolo. Noi abbiamo realizzato le condizioni che ci hanno reso idonei a riceverlo in dono. E a quali condizioni? A quali condizioni abbiamo ricevuto in dono questo Spirito Santo? Con il ravvedimento dei nostri peccati e naturalmente con il battesimo. Ravvedimento dei nostri peccati ed il battesimo. Andiamo per favore in Atti al capitolo 2, versetto 38. Atti capitolo 2, versetto 38 dice: e allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato. Ravvedimento e battesimo. Battesimo in che senso? Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E voi riceverete che cosa? Il dono dello Spirito Santo. Questa è la nostra vita, questa deve essere la nostra vita. Ricevere il dono dello Spirito Santo e farlo fruttare in noi. Difatti, in Matteo al capitolo 4, nel versetto 17, dice: E da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: Ravvedetevi, ravvedetevi, perché il regno di Dio dei cieli è vicino. Nessuno di noi aveva mai conosciuto che cos'è il peccato agli occhi di Dio. Prima che io mi fossi ravveduto e battezzato, ma prima che battezzato, ravveduto, non riuscivo a distinguere cos'era il peccato, perché per me era tutto ok, per me tutto andava bene, tranne delle cose così che io conoscevo bene, che erano peccato, rubare, ammazzare. Ma anche le cose che Dio per Dio sono peccato, io non le conoscevo. Io peccavo, anche se involontariamente. Ma quando Dio mi ha aperto la mente, quando Dio mi ha chiamato, ho capito che peccare non era solo rubare o ammazzare, ma che c'erano tante altre cose implicite che mi portavano a peccare. E quindi ecco che cos'è il vero ravvedimento, il senso del peccato, conoscere il senso del peccato. Quindi, come tutti gli altri, anche noi avevamo e volevamo godere di tutti i frutti del giardino di Dio, pur continuando ad ignorare la volontà di Dio. Questo noi facevamo prima. Volevamo i frutti pregando Maria, Padre Pio, tutti i santi, ma ignoravamo veramente la volontà del nostro Creatore. Anche noi eravamo vittime del carnefice, di tutti i mali del mondo, dal primo omicidio di Caino su Abele fino ad ora, fino ad oggi. Perché questo mondo è una Babilonia destinata a crollare, per far parte e per far posto al regno di Dio. Andiamo per favore in Matteo al capitolo 24, versetti da 37 a 39. Matteo capitolo 24, versetti da 37 a 39. Dice: E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla seconda venuta del figliol dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca. E di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, e così avverrà al ritorno del figliolo dell'uomo. Anche oggi, quando Gesù Cristo ritornerà, noi stiamo proclamando queste grandi verità, ma la gente non ci fa nemmeno caso. Eppure vi posso assicurare che la Chiesa di Dio unita manda opuscoli, riviste a milioni ogni mese in ogni parte del mondo, a dare questa magnifica verità. Ma sono in pochi, siamo in pochi quelli che abbiamo preso questa grande verità, perché Dio sta chiamando veramente in pochi. Quindi Dio è un padre naturalmente che ci corregge e non ci abbandona, perché Gesù Cristo disse: In Matteo al capitolo 24, versetto 22, dice: E se nel piano di Dio questi giorni che poi verranno non fossero stati abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Chi sono questi eletti? Questi eletti sono quelli che hanno lo Spirito Santo di Dio. Questi eletti siamo noi, questi eletti siete voi, quelli che portano a compimento la missione alla quale sono stati chiamati ed eletti. E da qui proprio l'importanza della festa di Pentecoste. Ed è quella di prendere coscienza di quando sia indispensabile lo Spirito Santo nella nostra vita. Lo Spirito di Dio non solo salverà coloro che gli ubbidiscono, ma abbrevierà anche i giorni della tribolazione che colpirà sempre di più il mondo intero. E quindi soltanto se restiamo fedeli alla parola di Dio, noi saremmo protetti in modo soprannaturale. Apocalisse capitolo 3, versetto 19. Per favore, Apocalisse capitolo 3, versetto 19, dove Giovanni, per ispirazione divina, ha scritto: Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Quindi Dio permetterà che il genere umano viva questa esperienza di grandi dolori affinché capiscano di avere sbagliato, affinché capiscano che hanno fallito, perché non hanno avuto fiducia nel loro creatore, nel nostro creatore, e a cibarci del frutto proibito e a camminare senza di lui. Questo la gente ha sbagliato. In questo, a non avere fiducia in Dio e di fidarci e di cibarci del frutto proibito e camminare senza Dio. E si vede. Quindi lo Spirito di Dio opera nella vita di quelli che accolgono la sua chiamata, che si ravvedono e si fanno battezzare. Difatti, in Atti, lo ribadisco ancora una volta perché è importante. Atti capitolo 2, versetto 38. E allora Pietro disse loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Questa è una scrittura importante, fondamentale, specie per coloro i quali sono sulla via del battesimo. Perché? Per il perdono dei peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Anche voi che siete sulla via del battesimo, riceverete dopo l'immersione totale in acqua il dono dello Spirito Santo di Dio. Attraverso l'imposizione delle mani dei ministri consacrati della Chiesa di Dio unita. Dio ci salva spiritualmente e ci prepara a diventare pienamente, a pieno titolo, suoi figli. Diventiamo coeredi con Cristo del regno che sarà stabilito sulla terra. Questo è il motivo per cui siamo stati chiamati al ravvedimento e al battesimo, e noi saremo i suoi primogeniti, i primogeniti di Dio. La festa di Pentecoste sta anche a significare questo. Andiamo in Romani al capitolo 8, versetti 16 e 17. Romani capitolo 8, versetti 16 e 17. Dice: Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Magari soffriremo come Cristo, ma saremo altrettanto glorificati come Lui. E nel versetto 29 dice: perché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Ecco, oggi noi possiamo considerarci veramente dei privilegiati di essere fratelli di Gesù Cristo. E quindi noi possiamo diventare parte, siamo parte di questo disegno divino, però soltanto se adempiamo delle condizioni: fede, ravvedimento, battesimo e vivere in Gesù Cristo e non vivere in Maria, nonostante che sia stata una donna eccezionale, e non vivere in San Pio o in tutti i santi di questo mondo, ma in Gesù Cristo. Quindi lo Spirito ci è donato per lottare e per vincere. Vincere contro chi? Contro che cosa? Noi siamo chiamati a vincere contro il male. Siamo chiamati a lottare come lottò Gesù Cristo. Non contro l'uomo, non contro gli uomini con le bombe, con i fucili o i missili. Poiché dice il combattimento nostro non è contro carne e sangue, ma contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. È scritto in Efesini 6, capitolo 12. Perché dice il diavolo va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa dimorare. Dice in 1 Pietro capitolo 5 versetto 8: il diavolo sta cercando di divorare noi. E noi cerca, perché noi siamo i figli di Dio. Senza lo Spirito di Dio, quasi tutto il mondo è sedotto e sviato da Satana, il diavolo. Questo è scritto in Apocalisse capitolo 12 versetto 9. E in 1 Corinzi capitolo 2 versetto 14. Senza l'aiuto di Dio il mondo è sistematicamente in balia di Satana. Quindi abbiamo bisogno dello Spirito di Dio che non nega il suo aiuto a quelli che accolgono la sua santa chiamata, la chiamata di Dio. Atti capitolo 1 versetto 8 dice: voi riceverete la potenza, cioè la forza necessaria, quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Lo Spirito Santo è venuto già su di noi. La forza necessaria Dio ce l'ha data. Sta a noi svilupparla. Sta a noi metterla in pratica su di noi stessi. Non dobbiamo aspettare passivi che i muscoli si gonfino da soli, se noi non facciamo esercizi ginnici, se noi non mettiamo a frutto la parola di Dio, se noi non violiamo i comandamenti, se noi non violiamo la parola di Dio. Perché in Apocalisse al capitolo 21, versetto 7 dice: a chi vince erediterà queste cose. E io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliuolo. Non si può vincere una gara dei 100 metri se non ci alleniamo. Non si possono sollevare 100 kg se non ci alleniamo. Il nostro allenamento è la parola di Dio, la messa in pratica della parola di Dio. Quindi la potenza dello Spirito ci consente di sconfiggere il diavolo e di cambiare il nostro destino. Dio ha mutato il nostro destino. E pensate che Satana è contento di questi nostri buoni propositi? Assolutamente no. Perché Gesù, tentò Gesù nel deserto. Ed era Gesù ed era Dio. Figuratevi se non tenta noi. Tanto di più tenterà noi. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare sempre ben vigilanti, perché Dio permette tutto ciò non per tentarci, ma per far crescere in noi il suo stesso carattere. Il carattere spirituale, perché assieme alle prove Dio ci dà anche la forza, ci dà lo spirito per superarle. Quindi spetta a noi essere fiduciosamente coraggiosi anziché codardi e increduli. Noi dobbiamo essere fiduciosamente coraggiosi e non increduli e codardi. In Apocalisse capitolo 21, versetto 8, Apocalisse 21, versetto 8 dice: Ma quando ai codardi, ma quando agli increduli, ma quando agli abominevoli, abominevoli, ma quanto agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà dove? Nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, che è la morte eterna, non la tortura eterna. La Bibbia dice la morte seconda, quella eterna. Fratelli e sorelle, quante volte ci facciamo prendere dalla paura? Pensando che è impossibile sconfiggere la schiavitù del male. Quante volte facciamo Dio bugiardo, credendo che Egli non adempirà le sue promesse. Dio ci esorta ad essere sempre sobri e vigilanti. Dio sa che il nostro avversario è più forte di noi, perciò ci esorta ad accogliere in suo aiuto la potenza del suo spirito. Dio ci ha dato proprio il suo spirito per venire in nostro aiuto. Perché sapete, la posta in gioco è inestimabile. È inestimabile. Perché Dio ha detto, già lo abbiamo letto prima, chi vince erediterà queste cose, il regno di Dio e la vita eterna. E in aggiunta io gli sarò padre ed egli mi sarà figliolo. Apocalisse capitolo 21, versetto 7. In altre parole, con la Pentecoste e la discesa dello Spirito Santo sui ravveduti, il Dio ha ricominciato il processo interrotto dal primo Adamo. La nuova creazione, questa volta spirituale. Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 45. Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 45. Dice così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, fu fatto anima vivente. L'ultimo Adamo, Cristo, è spirito vivificante. Gesù Cristo si è cibato dell'albero della vita. Come? Come si è cibato Gesù Cristo da quest'albero della vita? È scritto in Matteo capitolo 4, versetto 4. Vivendo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Di questo si è cibato Gesù Cristo. Di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E non è tutto. E non è tutto. Anche sacrificandosi al posto nostro. Riconciliandoci al Padre, riconciliandoci all'Eterno e risuscitando da morte. Gesù Cristo ha reso possibile l'accesso all'albero della vita eterna a tutti coloro che si ravvedono e si fanno battezzare. Non è un accesso indiscriminato per tutti, lo sarà a suo tempo. Ma per ora è solo per coloro i quali si ravvedono e si fanno battezzare. È iniziato così una nuova meravigliosa creazione, non fisica ma spirituale. E Dio ha iniziato a generare dei figli spirituali per farli poi nascere nel suo regno. Mediante la risurrezione. Ma non tutti sono attratti da Dio per giungere a Gesù Cristo. Non tutti. Giovanni capitolo 6, versetto 44. Dice: Nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri. E io, dice Gesù Cristo, lo risusciterò nell'ultimo giorno, che è rappresentato dalla festa dell'ultimo grande giorno dopo la festa dei tabernacoli. Dal tempo di Gesù fino al suo ritorno glorioso, in ogni generazione Dio sceglie e chiama alcuni. Per formare il suo popolo santo. Un piccolo gregge di primogeniti. Luca capitolo 12, versetto 32. Dice: Non temere, o piccolo gregge. Siamo noi. Questo piccolo gregge siete voi. Poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Io per ora stento posseggo una casa acquistata con tanti sacrifici. Ma un giorno Dio a tutti quanti noi, questo piccolo gregge, Dio darà il regno, il suo regno. Saremo ricchissimi. Non di denaro, perché il denaro non vale niente, ma ricchi di tante altre cose. Ebrei capitolo 12, versetto 23. Dice: E alla chiesa dei primogeniti, io dico, e alla chiesa, al piccolo gregge, che sono scritti nei cieli, e a Dio. Il giudice di tutti agli spiriti dei giusti resi perfetti. Ecco, noi dobbiamo aspirare di diventare un giorno sempre più perfetti. Sempre di più, perché questi sono chiamati con la missione di dare una testimonianza del fatto che un giorno Dio instaurerà il suo regno su tutta la terra. Stiamo dando questa testimonianza e la nostra deve essere la più bella delle testimonianze. In Matteo, nuovamente al capitolo 24, versetto 14, Matteo 24, versetto 14 dice: E questo Evangelo del regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Cari fratelli, come ho detto prima, la Chiesa di Dio unita sta dando testimonianza a tutto il mondo, con opuscoli, riviste, programmi radio, televisivi, YouTube, di tutto e di più. Perché dice: questo è l'Evangelo del Regno che siamo chiamati a proclamare al mondo. Gesù sa che è impossibile per noi portare avanti quest'opera da soli, e perciò Egli ha promesso di darci potenza, di ricevere potenza quando lo Spirito Santo verrà su di noi, e mi sarete testimoni fino all'estremità della terra. E questo noi facciamo e stiamo facendo. Lo Spirito Santo sovviene alla nostra debolezza. Gesù ci rassicura dicendo: è lo Spirito quello che vivifica. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Giovanni capitolo 6, versetto 63. Quindi sappiamo che la vita umana è effimera, mentre lo Spirito di Dio vuole donarci in eterno la vita eterna, perché la vita eterna non è in noi, fino a quando non è Dio stesso a donarcela. Soltanto Dio può risuscitarci dalla morte, mediante la potenza del suo Spirito Santo. Ci stiamo avviando verso la conclusione. Romani capitolo 8, versetto 11. Leggiamo questa promessa divina. Dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Se abita in voi, quindi se lo Spirito Santo che abita in noi ci risusciterà, risusciterà i nostri corpi mortali. Io rivedrò mio padre, mia madre, mio fratello, le mie sorelle, tutti i fratelli, tutti i discepoli, gli apostoli, tutti coloro i quali sono stati decapitati, decollati per la parola di Dio. Questo è il senso della Pentecoste. Dobbiamo prendere coscienza del fatto che senza lo Spirito di Dio non siamo capaci di eliminare le cause delle nostre debolezze personali e collettive. Nel mondo si spendono persone, ci sono persone che spendono una fortuna, delle fortune ingenti di denaro per rifarsi il trucco, le labbra, il seno, le gambe, di tutto e di più. Ma pochi credono nella necessità di curare il proprio spirito malato, perché la gente non vuole accettare di avere uno spirito malato, perché tutti si ritengono sani meglio di quelli che hanno lo spirito di Dio, che Dio ha donato. Tutti coltivano, molti, non voglio dire tutti perché magari esagero, coltivano la superbia della vita. E naturalmente sbavano davanti alla concupiscenza della carne e degli occhi. Ma non funziona. Non funziona. Andiamo in 1 Giovanni capitolo 2, versetti 16 e 17. Dice: poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, e l'orgoglio della vita non è di Dio, ma è del mondo. Versetto 17. Il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Le opere della carne distruggono le amicizie, distruggono i matrimoni, distruggono le famiglie, distruggono le nazioni. Le opere della carne sono una miscela di dolori e di morte. In conclusione, fratelli, ci stiamo già avviando alle ultime scritture. Quale sarà il risultato finale? Abbiamo letto nel versetto 17 di Giovanni che il mondo passa via con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. In alcune persone le buone intenzioni non mancano, ma senza il ravvedimento dei peccati, senza il battesimo e il ricevimento del dono dello Spirito Santo, non c'è potenza umana che possa debellare le malattie spirituali. Non esiste potenza umana che le può debellare. Soltanto lo Spirito di Dio può farlo. Ecco perché ci è così indispensabile. Dio ha delle priorità. Non ci svela tutti i segreti per adesso, ma ci rivela cose spirituali che nemmeno il più grande degli scienziati può capire se non ha ancora conosciuto il ravvedimento. In Primo Corinzi al capitolo 1, scusate, Primo Corinzi capitolo 2, versetto da 9 a 11, dice: Ma come è scritto, le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per noi, per coloro che l'amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Ecco l'importanza dello Spirito Santo, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Nel versetto 11 dice: Infatti, chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio, se non chi ha lo spirito di Dio. Queste sono le cose importanti. Questi sono i frutti che danno coloro i quali hanno lo spirito di Dio, che è descritta in una scrittura che noi leggiamo spessissimo, Galati capitolo 5, versetti da 22 a 23. Ci sono tutti questi frutti che poi potete anche leggere, che sono amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. E nel versetto 23 dice: Contro tali cose non vi è legge. Non c'è legge contro queste cose. Quindi, fratelli, in conclusione, la conoscenza accademica da sola non basta. Spesso genera vanità. Si diventa vanitosi quando si crede di conoscere già tutto. I frutti dello Spirito Santo rendono invece la vita degna di essere vissuta per l'eternità. Lo Spirito Santo dentro di noi ci porta a essere membri della famiglia di Dio, nel regno eterno di Dio, dove non ci sono né lacrime e né morte, ma una perenne gioia di vivere e di realizzare nuove creazioni, dove abitino l'amore e la giustizia. Gesù ha fatto questa solenne promessa: Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per la porta nella città santa ed eterna. Questo noi dobbiamo desiderare, di essere fra i beati, fra coloro che hanno lavato le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città santa ed eterna. Ecco, dice, io vengo tosto e il mio premio è con me, per rendere a ciascuno secondo che sarà la sua opera. Fratelli e sorelle, la nostra deve essere un'opera di gloria, non per noi, ma per Dio. Vi auguro ancora un buon proseguo del sabato, di questo pomeriggio. Vi auguro di poter stare bene, di godere di buona salute e a un risentirci a sabato prossimo. Tante cose buone, un caloroso abbraccio a tutti voi, fratelli e sorelle. Ciao.